La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli, seconda stagione, 31° episodio.
Avevamo momentaneamente interrotto la lettura del libro di Céline Lafontaine, L'impero cibernetico, per addentrarci nel testo di Henri Lefebvre, Contro i tecnocrati, in cui per la prima volta, in maniera diretta e affrontando il problema di petto, è stata mossa una critica radicale alla nuova ideologia nata dalla cibernetica, che diventava di gran moda negli anni di poco precedenti il 68, tra i vari buffoni di corte e di cortile, soprattutto quello della Sorbona. Un pensiero fintamente sovversivo e realmente integrato, come dimostra la presenza costante di quei loschi figuri, tra api regine, api operai, operaiste e post-operaiste, fino ai fuchi fucoltiani, negli apparati, o dovremmo dire dispositivi, dominanti. Ministeri, università, centri di ricerca, case editrici, riviste e televisioni di regime, gruppi e ideologie di potere e contropotere. Perciò riemergiamo dalle acque profonde della storia per riportare a galla le perle della critica e provare a declinare nel presente quanto scoperto. Pensiamo che mai come oggi sia opportuno e fondamentale smascherare e gettare la maschera, schierarsi e prendere una posizione, situarsi, come dicono i postumani. Procediamo con lo smaschieramento, iniziando a elencare una serie di punti problematici che a nostro avviso vanno assolutamente affrontati, pena il ripiombare della cosiddetta corrente radicale, sia essa autonoma o anarchica, nella brodaglia postmoderna che non molti anni fa abbiamo combattuto sotto il nome e le pratiche di tute bianche e disobbedienti. Primo, il progetto di vaccinare tutto il mondo, come dice Draghi, non trova opposizione neppure nel cosiddetto movimento, che in realtà bisognerebbe iniziare a chiamare immobilismo militante. Anch'essi, come una qualunque spiaggia o parrucchiere, sono prontamente tornati alla normalità? Chi sopravviverà, vedrà. Thank you.
nostro sistema sanitario ha subito una radicale trasformazione negli ultimi 30 anni. Pensato originariamente come un modello pubblico e universale, ma al contempo attento ai bisogni e alle specificità dei singoli territori, è stato progressivamente smantellato. E vogliamo parlare dei vaccini, oggetto di un conflitto tra stati, nonché fonte inesauribile di arricchimento per multinazionali del farmaco, che piuttosto di cedere sui brevetti lascerebbero morire altri milioni di persone. Senza contare che il ritardo con cui si sta svolgendo la campagna vaccinale conferisce ampio vantaggio a un virus che costantemente muta. L'informazione rispetto ai vaccini è confusa, i giornali cavalcano un'onda di allarmismo generale che sin dall'inizio della pandemia ne accompagna la gestione. Anche questo è frutto di scelte fatte molto tempo addietro, aver appaltato al libero mercato la ricerca e la produzione di farmaci, aver trasformato il benessere della popolazione in una possibilità di profitto per pochi, rinunciando a investire in una ricerca scientifica pubblica per il bene comune.
Aprile. Wu Ming al presidio Notav dell'autoporto di San Didero. Sentiamo cosa aveva scritto costui nel suo capolavoro Notav pubblicato da Einaudi. Nel 1998 avevo seguito l'operazione repressiva contro gli squatter da lontano e diverse cose mi erano sfuggite. Delle occupazioni torinese sapevo poco, della Valsusa ancor meno. La scena bolognese di cui ero parte si sentiva distantissima dagli squatter torinesi e più in generale da un certo mondo anarchico. Un mondo difficilmente perimetrabile. Quelli là, dicevamo. Trovavamo respingente la loro retorica da quante ne ho viste e sono più radicale di te. L'esasperazione di certe posture da maledetti, la tendenza a detestare il resto del movimento con la stessa intensità riservata allo Stato e al capitalismo. Ci annoiavano certe battaglie a colpi di libelli e fogli d'agitazione per stabilire chi fossero i veri anarchici e chi i servi dello Stato travestiti da anarchici. Esercizi di prosa elaboratamente aggressiva, che anche quando era in ottimo italiano, e spesso lo era, suonava tradotta dal francese. Non che noi fossimo meno sentenziosi, settari e masturbevoli. Solo lo eravamo in un altro modo. Diverso il gergo, diverse le retoriche e le posture. Ci credevamo i più intelligenti e arguti di tutti. La tendenza più avanzata. Quelli che facevano gli esperimenti comunicativi più cool e le azioni più spiazzanti. A volte ragionando come se spiazzare la gente fosse di per sé sovversivo. Alcune nostre trovate erano brillanti, altre erano idiozie goliardiche. Spesso misuravamo il nostro successo rivoluzionario in base ai titoli di giornale. Tutto molto bolognese a ben vedere. Insomma, se noi trovavamo quelli là apocalittici, loro ci ritenevano integrati al sistema dei media e quindi paraculi, servi del capitale, nemici. In ogni caso, l'insofferenza era reciproca. Le rare prese di contatto erano state sgradevoli per ambo le parti e avevano causato strascichi polemici, punzecchiamenti a distanza, anche violenza verbale degna di miglior causa. Per motivi simili ai nostri o del tutto diversi, un certo disprezzo per gli squatter attraversava il movimento dei centri sociali. Anche a Torino. Quelli lì erano rompicoglioni, spine nel culo, rovinavano le iniziative, attiravano la repressione nel modo più controproducente, eccetera. In quella tremenda prima metà del 98, pur cogliendo la gravità di una vicenda culminata in due suicidi e pur sentendomi comunque dalla stessa parte della barricata, non ero riuscito, pensarlo mi faceva male, non ero riuscito a provare empatia per Sole e Baleno. E come me, purtroppo, tanti altri, anche a Torino. Avevamo messo appartenenze, differenze e insofferenze davanti al resto. Forse avevamo, bene o male, analizzato la repressione, ma senza immedesimarci. Ed era grave non immedesimarsi con vittime della repressione. Nel movimento, persino in presenza di due morti, si erano scritte più parole e frasi per esaminare e criticare le risposte degli squatter che per denunciare montature e attacchi. Benché mi occupassi già di TAV, l'effetto repellente degli scazzi mi aveva tenuto lontano dalla lotta valsusina. Ci avevo messo anni ad avvicinarmi, e come me, tanti altri. E se eravamo rimasti a distanza noi antagonisti, figurarsi chi non apparteneva a quel mondo. Sotto quell'aspetto, l'operazione era riuscita. Avevamo denunciato la repressione a parole, ma nei fatti eravamo caduti nella sua trappola. Nel 2016, riconosciute e fatte salve le differenze, non vedevo recinti tra le memorie collettive dalla mia parte della barricata. L'esperienza del movimento No TAV aveva superato tutto in avanti. Ogni percorso aveva portato fin lì ciò che aveva di buono e fecondo. Il resto era schiuma rimasta sui bordi.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh.
Il problema è la tecnologia in quanto tale o è il fatto che questa tecnologia sia nelle mani dei padroni? Tutta una serie di sviluppi tecnologici sono irreversibili, di modificazioni genetiche, eccetera. Per cui lì andiamoci cauti, non sto dicendo no a priori, sto dicendo andiamoci cauti. E mi è venuto in mente, a me tutto sommato, di volare non spiacerebbe affatto. Eticamente, da un punto di vista libertario, questo mio desiderio, che chiaramente deve, siccome biologicamente non posso volare, che sono sparata, ho sparato l'esempio a minchia, ma ci capiamo, siccome da un punto di vista etico, da un punto di vista e comunque, siccome presuppone l'uso di tecnologie, una roba da rifiutare, o posso pensare legittimamente che io voglio volare, quindi mi va bene una modificazione genetica che mi permetta di volare, adesso, cioè, questo pensiero è in qualche maniera il libertario o sono cazzi miei se ho voglia di volare? Io propendo per la seconda ipotesi, magari anche altri oltre a me ha voglia di volare. e magari possiamo anche mettere su una bella comune di ricercatori del volo. Che cazzo ne so, cioè il problema, però lo decidono loro, non lo decido né io né te né tutti noi, lo deciderà chi vuole volare.
Volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.
Intanto, da vari anni, razzi sempre più perfezionati in Unione Sovietica e in America accompagnano nello spazio organismi viventi sempre più complessi per studiarne le reazioni. Il problema è di sapere se si può sopravvivere ai misteriosi raggi cosmici, le radiazioni che solcano lo spazio intorno alla Terra. Due topolini neri, esposti alle radiazioni in una ogiva a grande altezza, tornano a Terra completamente bianchi, ma ancora vivi. Si passa a esperimenti con animali il cui organismo somiglia a quello dell'uomo, animali che hanno reazioni psichiche complesse. Per questa seconda fase, gli americani scelgono le scimmie, mentre i russi preferiscono i cani, che hanno riflessi condizionati più puntuali e prevedibili. Anche gli animali, prima di affrontare il viaggio, devono essere addestrati. Devono dimostrarsi capaci di resistere alle accelerazioni e allo stato di imponderabilità, cioè all'assenza di peso. Devono imparare a nutrirsi da soli per molte ore, a manovrare semplici strumenti attraverso i quali forniranno involontariamente dei dati utili. I complicati test preliminari servono a registrare cosa accade in un organismo superiore sottoposto alle medesime prove che dovrà superare nello spazio e a stabilire se tutto il delicato meccanismo di un corpo ha la possibilità di continuare regolarmente a funzionare. Fin dal 1953, in voli suborbitali, gli americani hanno lanciato due scimmie che sono poi tornate indenni allo zoo di Washington e i cani russi si sono spinti fino a 250 km di altezza. Ma è solo nell'inverno del 1957, un mese dopo la partenza del primo satellite, che lo Sputnik II porta in orbita, a 1600 km dalla Terra, una cagnetta, Laika. Lassù, a quella vertiginosa altezza che nessun essere vivente ha mai raggiunto prima, ci sono radiazioni, temperature e pressioni eccezionali sulle quali collaudare le reazioni fisiologiche del cane. Il viaggio sembra felice, l'esperimento riuscito, ma dopo 50 ore di volo, gli strumenti che registrano i battiti del cuore e il ritmo del respiro di Laika tacciono. Il cane è morto. Quasi certamente le radiazioni cosmiche hanno attraversato la corazza dello Sputnik, che non è mai stato recuperato. I dati raccolti sono in gran parte positivi, ma hanno anche indicato un grave pericolo. Prima di tentare il volo umano, si dovranno perfezionare le macchine, adottare nuovi sistemi di protezione. Quando i sovietici fanno partire altre due cagnette, Bielka e Strelka, la cabina che le racchiude ha uno speciale schermo protettivo. Dopo 18 rivoluzioni intorno alla Terra, la capsula rientra e stavolta i due animali sono vivi e festanti. Per la prima volta, la televisione ha trasmesso a Terra le immagini dei due cani durante il volo dello Sputnik 5 e tutti ne hanno potuto seguire il comportamento. Mentre i russi continueranno a lanciare felicemente cani con tutta la serie degli Sputnik fino al decimo, partono anche le scimmie prescelte dagli americani. Gordo, Abel e Baker atterrano illesi dopo lunghi voli. È ormai provato che l'organismo può resistere ad accelerazioni straordinarie e si può proteggere dagli effetti micidiali delle radiazioni cosmiche. Gli animali hanno dimostrato che viaggiare nello spazio non è impossibile, ma l'uomo dovrà vincere difficoltà ancora maggiori. Dovrà essere in grado di pilotare il razzo, dovrà conservare intatta la mente e la ragione. Occorre un tipo di uomo particolare, specialmente dotato e addestrato, e nasce così la più moderna delle scienze, la fisiologia spaziale, che studia il comportamento dell'uomo nel cosmo.
Il mondo a distanza. Su pandemia, 5G, materialità rimossa del digitale e l'orizzonte di un controllo totalitario. Spirali di dipendenza e isolamento.
Now you mentioned the word digital. What is digital recording all about?
I servizi gratuiti offerti da Google, Facebook e compagnia sfruttano le vulnerabilità prodotte da una società sempre più ostile per gli individui, offrendo loro false soluzioni. Illusione di socialità, accesso alle informazioni, comodità, risparmio di tempo, che aggravano ulteriormente il loro isolamento e inducono una dipendenza crescente. Come osserva Shoshana Zuboff, dopo il primo morso, la mela si rivela irresistibile. Con la diffusione del capitalismo della sorveglianza nel web, i mezzi di partecipazione sociale finiscono per combaciare con i mezzi di modifica dei comportamenti. Alla dipendenza si associano le altre conseguenze psicologiche della vita nell'alveare, ossia nella società prefigurata dal capitalismo della sorveglianza: incapacità di disconnettersi, noia, confusione, angoscia e isolamento.
This is the first time in history
nel corso di un esperimento l'improvvisa disconnessione degli studenti ha prodotto bisogni e stati di depressione e ansia tipici delle dipendenze diagnosticate clinicamente. Stando ai risultati della ricerca, in ogni paese la maggioranza dei soggetti ha ammesso di non poter sopportare un giorno di disconnessione. La loro angoscia deriva dal patto faustiano che conosciamo fin troppo bene e dal rendersi conto che quasi tutte le loro esigenze logistiche, comunicative e informative dipendevano da dispositivi connessi in rete. Per gli studenti è stato inoltre impossibile immaginare forme di partecipazione sociale senza i social media. L'idea che sta dietro Facebook e gli altri social è quella di indirizzarci una piccola scarica di dopamina di tanto in tanto, ovvero un rinforzo variabile in forma di like e commenti, con lo scopo di tenere gli utenti incollati all'alveare, all'inseguimento di quelle scariche, lasciando dietro di loro una scia di materie prime. Mano a mano il guanto si stringe con il loop di feedback che danno la precedenza ai post delle persone con le quali avete già interagito, ai post che hanno già coinvolto molte persone e ai post simili a quelli con i quali avete già interagito. Questa tecnologia che calza come un guanto non è stata inventata da Facebook, ma è stata anticipata, testata e perfezionata con enorme successo dall'industria del gioco, un altro contesto nel quale la dipendenza viene riconosciuta formalmente come una fonte inesauribile di profitto. La conseguenza è la riduzione della socialità dietro l'illusione del suo ampliamento. Ha un registro di amici che non sono veri amici e di like che sanciscono costantemente il valore di una persona sul mercato sociale, alimentando le ansie della giovinezza e anticipando l'ipnotica disciplina sociale dell'alveare. Come tutte le tecnologie, i social ci sottraggono le nostre capacità umane, in questo caso la capacità di relazione, sostituendole con un surrogato illusorio. Se anche la televisione sottraeva spazio ai rapporti reali, i social sanno nascondere meglio l'isolamento che alimentano, consentendo una presentazione attiva del sé, caratterizzata da un profilo gonfiato, nel quale dati personali, foto e aggiornamenti sono pensati per apparire migliori e conquistare popolarità, autostima e felicità. I profili gonfiati spingono gli altri a valutarsi in modo peggiore e a gonfiare a loro volta i propri profili. Ben pochi sono al riparo da questo gorgo di virtualità. Capita di dover vedere antagonisti, cosiddetti, mettere in scena, perché di spettacolo si tratta, simulacri di azione nel mondo reale al solo scopo di postarli poi sui social, perché lì sì che girano, in un trionfo di incoscienza e di abdicazione alla realtà.
Mondo a distanza.
Fine dell'ottava parte.
È l'ora delle medicine.
Contro la medicina moderna e l'industria che l'accompagna.
Fin dall'inizio della crisi da Covid-19 tutto ha preso la forma dell'incertezza e dell'interrogativo. Bisogna portare la mascherina? Bisogna stare a casa? Confinarsi? Come si trasmette il virus? Eppure, non tutto è messo in discussione, anzi, certe cose hanno l'aria di essere evidenti. La necessità di un vaccino, il fatto che la medicina e la scienza siano neutre e obiettive, che il colpevole e chi non rispetta il distanziamento, che il problema centrale è un virus da sradicare, eccetera. Alla nostra epoca uno degli elementi più potenti del potere è la medicina moderna. Adopero il termine medicina moderna per definire la medicina attuale in senso ampio, dalla chirurgia alla genomica, passando per la virologia. Sviluppata a partire dall'epoca moderna, fine del XV secolo, con la scienza, l'idea di ragione e l'industria. In questi ultimi mesi il potere di questa medicina si è decuplicato e se già prima era difficile criticarlo, lo è ancora di più farlo adesso. Questo è il modo di rispondere ad alcune false evidenze. Perché le persone muoiono di coronavirus? Una prima falsa evidenza vorrebbe che la crisi di Covid-19 sia dovuta unicamente a un virus, senza tener conto del contesto, lasciando intendere che la crisi finirà con la scomparsa di questo virus. Penso al contrario che una malattia sia più o meno virulenta a seconda dello stato di salute di una popolazione. Nello specifico, quando si è diffuso questo coronavirus, la popolazione mondiale versava in un particolare stato di cattiva salute, che è dovuta principalmente alla società industriale. Le persone a rischio, in realtà, sono quelle con affezioni croniche, conseguenza di diversi agenti inquinanti e stili di vita: cancro, diabete, obesità, problemi cardiaci, malattie respiratorie. Chiaramente gran parte di queste malattie c'erano già prima dell'industrializzazione, ma ora sono sempre più frequenti, con lo sviluppo della chimica di sintesi, del nucleare, delle onde elettromagnetiche, dell'uso del petrolio, eccetera. Viviamo un'epidemia di malattie fin dall'inizio della prima rivoluzione industriale. D'altra parte, mentre la produzione industriale è calata a causa del confinamento, si è registrata una diminuzione della mortalità, legata a inquinamento, incidenti stradali e sul lavoro. Il sistema medico attuale ci fa credere che ogni persona è responsabile della propria salute. Eppure, malgrado alcune decidano di mangiare bio e vivere fuori città o di andare a correre tutti i giorni, sono anch'esse esposte a malattie croniche una volta superata l'aspettativa di vita in buona salute. La critica del tabagismo ha le spalle larghe, anche se la gran parte dei tumori è dovuta anzitutto agli scarichi industriali, amianto, fumi di idrocarburi, benzene. L'idea che la salute sia individuale è un mito. L'industria è presente in ogni ambito delle nostre vite ed è difficile sfuggirne. Certo, le classi superiori hanno la possibilità di abitare e lavorare più lontano dalle fabbriche, sono meno colpite e hanno un'aspettativa di vita più lunga. Ma gli inquinanti circolano. Circolano nell'aria e nell'acqua e alla fine colpiscono tutte le persone. D'altro canto, la schiacciante maggioranza delle persone decedute in seguito a questa malattia erano anziane e in cattiva salute. In un mondo in cui si passa tutta la propria vita a patire malattie croniche, molte persone che passano la sessantina in realtà sono mantenute in vita artificialmente. Farmaci, operazioni, impianti che assicurano l'andamento delle loro funzioni vitali. A parte questa epidemia, non ci sono mai stati respiratori per tutti. Non è mia intenzione sostenere che ci sia una selezione naturale che porterebbe alla soppressione degli organismi più deboli. Sono invece i più poveri a subire maggiormente l'industria, ricavandone meno benefici. Tutto ciò non ha nulla di naturale. Da secoli vengono prese scelte politiche che hanno portato alla situazione attuale. Se la crisi da Covid ci insegna qualcosa, è che progressisti e darwinisti sociali hanno lo stesso rapporto con le malattie industriali, le rendono invisibili. Se sono in molti a chiedere una riforma affinché la prossima volta ci sia un respiratore artificiale, un pacemaker, una macchina da dialisi e un organo sintetico per ogni cittadino, io penso invece che bisogna iniziare a distruggere ciò che ci fa ammalare. È contraddittorio, oltre che controproducente, adoperare la medicina moderna per risolvere questa crisi. Stiamo chiedendo a chi ci avvelena di curarci. Si tratta della stessa categoria sociale, gli esperti scientifici, degli stessi mezzi, il nucleare, la chimica di sintesi, eccetera, e dello stesso paradigma, la scienza, che fanno ammalare e che vengono adoperati dalla medicina moderna. La medicina moderna riesce a curare certe malattie, ma con il rischio di crearne di nuove. Si chiama iatrogenesi. Per esempio, l'uso di ormoni di sintesi può provocare tumori, un antiepilettico può causare malformazioni al feto ed è risaputo dal corpo medico che bisogna evitare per quanto possibile risonanze magnetiche e radiografie, entrambe di origine nucleare. Questi interventi medici nocivi sono adoperati anche su persone in buona salute. L'estetica e l'infertilità, spesso provocata dai perturbatori endocrini della società industriale, anche se non essere fertile non è una minaccia per la salute, non sono malattie, eppure sono dei farmaci a porvi rimedio. Inoltre, i laboratori farmaceutici, proprio come una fabbrica di pesticidi, emettono anch'essi rifiuti cancerogeni. Anche i vaccini possono essere iatrogeni. In primis perché contengono sali di alluminio come coadiuvanti per favorire la risposta immunitaria. Alluminio che può provocare malattie neurologiche come Alzheimer, sclerosi a placche, Parkinson. In secondo luogo, oggi, compaiono nuovi casi di poliomielite derivanti dalle mutazioni del ceppo vaccinale. L'unica soluzione a questo problema è che assolutamente tutte le persone siano vaccinate, dunque avere una politica sanitaria totalitaria. Pur non contenendo alluminio, i vaccini contro il Covid-19 sviluppati attualmente adopererebbero nuovi metodi e nuovi agenti coadiuvanti di cui, prima di vari anni, non si conosceranno gli effetti indesiderati. E anche quando saranno noti, il lancio sul mercato di un nuovo prodotto farmaceutico è autorizzato secondo un bilancio rischi-benefici. Ma il bilancio rischi-benefici di questa società non è il nostro. La società industriale e capitalista cerca di risolvere i problemi a breve termine. La priorità è che il cittadino possa essere di nuovo rapidamente operativo per tornare a lavorare, consumare e produrre dati. Che poi in seguito manifesti delle malattie, al peggio permetterà di fare nuove ricerche, nuovi trattamenti, nuovi profitti. Bilancio rischi-benefici invece è: che benefici ricaviamo dal vivere in un mondo fatto di macchine e plastica, dove le terre sono monopolio dell'agricoltura chimica e dell'industria, dove il nucleare rende possibile una società della sorveglianza basata su reti sociali che rivaleggiano in stupidità? In rapporto al rischio di ammalarsene e di morire? La medicina moderna fa parte del problema. Non è una soluzione. Dobbiamo scegliere, continuare a farci curare passivamente da chi ci fa ammalare oppure combattere attivamente le nocività industriali. A mio avviso, agire è il modo migliore per riprendere il controllo delle nostre vite. Perché siamo così pochi a criticare la medicina? Perché ne siamo dipendenti. Quando nell'epoca moderna si è sviluppato il pensiero scientifico, la medicina moderna è stata inquadrata legalmente, mentre le altre medicine sono diventate proibite. In tal modo ha ottenuto l'egemonia. Da lì in poi siamo sempre stati più spossessati delle conoscenze e pratiche mediche, costretti ad affidarci a specialisti per curarci. Rimpiazzando la religione, la scienza moderna ha mutato il nostro rapporto alla morte. La vuole sopprimere. In essa non vediamo alcun senso e non possiamo fare altro che averne paura. Questa paura della malattia e della morte è uno dei corridoi di trasmissione del potere medico. È ciò che ci spinge a sottoporci a trattamenti potenzialmente nocivi. Chi accetterebbe di non far nulla di fronte alla malattia e alla morte? Disarmati senza la medicina moderna, non ci resta che affidarsi a essa. È questa apprensione della morte, inoltre, che ci porta a far sopravvivere artificialmente i nostri vecchi. La colpevolizzazione è un altro corridoio di trasmissione. Esiste su piccola scala nella cerchia familiare, in particolare attraverso l'archetipo della madre. Nella nostra società le donne devono sacrificare il loro tempo per prendersi cura degli altri. In particolare la madre veglia affinché non ci si ammali, che si mangi bene, che non si prenda freddo. Ma in una società in cui le malattie sono difficili da curare con i rimedi della nonna, si trova disarmata. L'impossibilità di ricoprire il suo ruolo sociale produce in lei un senso di colpa che ci trasmette e a quel punto ci spinge verso la medicina. Fammi il piacere, prendi le medicine, fai questa operazione, fatti fare le analisi. Si finisce per arrendersi, per non farla preoccupare e perché la sua paura è contagiosa. Questa colpevolizzazione è stata adoperata dai governi su vasta scala. Quelli che non rispettano le regole sono colpevoli della morte degli altri, retorica che è stata ampiamente diffusa da cittadini modello. In questo modo, oltre alle misure coercitive come le multe, la colpevolizzazione e la paura hanno permesso di far rispettare le regole, confinamento, gesti barriera, divieto di manifestare e istituire nuove pratiche terapeutiche, telemedicina, app di tracciamento, sviluppo accelerato di vaccini, che giustificano e ampliano l'informatizzazione e il controllo in tutti gli ambiti delle nostre vite. Dopo questa critica della medicina e dell'industria che la spalleggia, si potrebbe essere presi dal panico di fronte all'ineluttabilità delle malattie industriali e dal rischio di curarle con la medicina moderna. Per quanto siano molte le persone ad aver naturalizzato l'idea secondo cui non si potrà invecchiare altrimenti che in cattiva salute, noi non siamo impotenti. Infatti, per quanto la malattia e la morte possano sembrare una spada di Damocle impugnata da un nemico invisibile e diffuso, responsabili e colpevoli sono ben identificabili e materiali. Estate 2020.
gentlemen, thank you for having stayed at the Aquatel Atlantis. We hope you've enjoyed your visit with us 20 leagues beneath the sea.
A resort hotel under the sea. We at the Bendix Corporation believe it will happen, and before too many tomorrows go by. Just as you now drive around the countryside in the family car, one day you'll sightsee around the ocean floor in an amazing aquacopter. And the family car is in for some pretty big changes, too. Imagine just tapping the floorboard for stop and go, or electronic push-button driving. The Tomorrow People at Bendix are helping to make these things possible, and more in the areas of national defense, aviation, space, oceanics, automotive, and manufacturing. To search, to discover, to develop, to erase all boundaries of space and thought. This is Bendix, the Tomorrow People.
Tempi oscuri. Viviamo in un'epoca molto scura, che è anche il suo lato positivo, ma politicamente e socialmente è oscura. Pensa che abbiamo molte speranze di uscire da questa crisi?
Spero di no, perché alla fine ciò che è oscuro è la cosiddetta ricerca spirituale. Ciò che è oscuro è vedere insegnanti di yoga ad ogni angolo. Ciò che è oscuro è la canalizzazione. Ciò che è oscuro è la moderna ricerca spirituale, quel tipo di fuga dal momento. D'altra parte, ciò che è di buon auspicio è la guerra che si avvicina, sono i cataclismi in arrivo, perché interrogano profondamente l'essere umano, gli fanno porre le vere domande, tutto il resto lo fa dormire. Quindi dovrebbe essere molto chiaro che lo stato del mondo è la sua possibilità. Se gli dèi vogliono che il mondo traga beneficio da questi movimenti, questo è il dono supremo. Sfortunatamente ci sono momenti in cui un cataclisma è l'unico modo per provocare un dubbio. Nella loro generosità, penso che gli dèi ci aiuteranno sempre più ad andare in quella direzione. Tutto questo romanticismo dello yoga, dell'oriente, della spiritualità, tutte queste tecniche spirituali di progressione, di purificazione, appartengono ai secoli bui, sono davvero uno spreco di denaro ed energia. Un giorno scompariranno completamente e forse quel giorno non avremo bisogno di cataclismi per svegliarci.
Con queste parole potresti creare uno scandalo.
Lo scandalo è far credere alle persone che attraverso alcuni esercizi staranno meglio e le loro domande più profonde saranno soddisfatte. È far credere alle persone che seguendo questa terapia, adottando quel concetto, indossando quel particolare colore di vestiti, appendendo alla parete o al collo l'immagine di un guru popolare, ciò li spingerà a mettersi seriamente in discussione. Questa è ciarlataneria. La vita reale è affrontare il momento. Le diverse possibilità di conflitto si manifestano nel mondo. Affrontale, focalizzati su ciò che più ti tocca, comprendi cos'è la morte, la distruzione. In questo modo ti renderai conto di cosa sei. Quando la tua casa viene distrutta, quando il tuo corpo è distrutto, quando la tua famiglia viene spazzata via, ti rendi conto fino a che punto sei libero o meno da te stesso. Ma sedersi in una stanza a fare yoga, masticare 100 volte un boccone di riso integrale, certo, ti senti bene, ma non ci sono dubbi, è una vera calamità.
Già, solo una catastrofe ci potrà salvare.
No, no, there nice is what my soul see. πολιτισμός όπως οι Ατλάντες. Ισοπαίδος είμαι, έκαμε και με ένα καραφλό φοράω κασκάρ. Εσύ μου πας στο σύνερα μακρύς να χαρέ κι εγώ σοφός με ένα στομάχι φερνουάρ. Να μένει πάντοτε κλειστό όταν πεινάει μα και στη λόξα του να λέει ο ρεβουάρ. Άμα δε σου πέσει μούρι
E adesso il nostro ultimo messaggio, dedicato a ogni sorta di marginali, agli ultra marginali, ai portabandiera, a tutti quelli che hanno combattuto. Solo un sisma può salvarci, un pauroso cataclisma. Tutto finirà alle ortiche, la civiltà scomparirà, proprio come Atlantide, come Atlantide, come Atlantide.
Η επανάσταση όλη του πλανήτη, ούτε ένα ράφι να μου φτιάξει δεν μπορεί. Απολογήσου προς εμένα τον εφρύτη, μη κολοδέρνεις μες στο ψέμα σου μπορεί. Και ο Θεός, εγώ τη φταίω. Αντί να φτιάξουν σε μένα εκκλησίες, να με λατρέψουν σαν συμπέρασμα γυμνό. Χωρίς θεόλογα και παπαδοπορδίες, πάνε και τις φτιάχνουν στον ίδιο το Θεό.
La nave dei Follies. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.